La peste è un tema onnipresente nella storia e nell'arte. È la peste ad aprire la letteratura occidentale con l'Iliade. È la peste a fare da evento spartiacque nel grande romanzo fondatore della lingua italiana I Promessi Sposi. E poi c'è la peste del Decameron, la peste di Camus, la peste di Atene narrata da Tucidide, la peste di Londra all'avvento della rivoluzione industriale. Secondo Perzio Tincani, filosofo del diritto e autore del saggio La peste e altre cose che in un romanzo sarebbero tacciate di inverisimili, uscito per Mimesis nel 2023, le reazioni dei governi e delle popolazioni di fronte alle epidemie sono sempre le stesse. Le pesti del passato cosa ci fanno capire delle epidemie del presente? Lo stiamo per chiedere al nostro ospite Perzio Tincani. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Che cosa ci insegnano le pesti? Secondo me niente. Nel senso, adesso non voglio essere così tranchant. Il fatto stesso, come lei diceva prima, che le reazioni che noi osserviamo nella cittadinanza e anche i modi in cui le istituzioni hanno reagito cercando di arginarcela, di fare qualcosa contro il morbo, che poi vabbè, poi ci torneremo magari, noi diciamo peste, ma indichiamo con questo tantissime malattie diverse, sono sempre le stesse. Noi assistiamo, leggendo Tucidide, leggendo Manzoni, ma leggendo anche le fonti di Manzoni, cioè Lampugnano, Ripamonti, e leggendo quel romanzo storico, Il diario dell'anno della peste di Defoe, assistiamo alle stesse cose e tra l'altro con la stessa sequenza. Le istituzioni all'inizio minimizzano. Il problema non esiste oppure è un problema che non riguarda noi. E ricordiamo, con il Covid sì, è un problema grosso in Cina, ma non avremo motivo di preoccuparcene. E la popolazione all'inizio si allarma, dopodiché le istituzioni dicono no, aspetta, è arrivata, reagiamo, e le persone non ci credono. E arrivano i rimedi e questi rimedi vengono prima richiesti a gran voce, quando arrivano vengono contestati. A tutto si unisce anche il registro del comico e alla fine le pesti se ne vanno, perché se le pesti non se ne andassero, dopo la peste di Tucidide non ci sarebbe più il genere umano, e invece c'è. Se ne vanno e dopo un po' ce ne dimentichiamo. Il Covid è politicamente morto. La settimana scorsa abbiamo avuto quasi 300 morti in Italia.
Perzio Tincani, lei ci parla delle pesti antiche per trattare in pratica il tema del coronavirus. Scrive, riferendosi alle contestazioni e ai vari negazionismi, che quello che le pesti hanno mostrato è che la società è fragile, soprattutto perché è fragile la fiducia. Soffermiamoci proprio su questo aspetto della fiducia.
Beh sì, allora la fiducia dovrebbe essere la base delle società, prima ancora che delle istituzioni. Tant'è che così tanto importante che ci sono dei Peana che parlano di questa fiducia come onnipresente, come tutto si fonda su questo, ma io direi tutto si fonderebbe su questo se esistesse, perché in realtà quando le cose vanno bene si pongono i problemi, quando le cose cominciano ad andare male ci si rende conto che questa fiducia della quale avremo bisogno non c'è. Se lo ricorda, il Covid è un'invenzione. Oppure il Covid è reale, ma è stato creato dalle istituzioni, dai governi, per poter accrescere il controllo sulla popolazione. Oppure ancora, qui passiamo dalla fiducia alla solidarietà e anche se vuole all'affetto, il Covid è un problema che riguarda soltanto i vecchi e tutti quanti a domandarsi, ma vecchi quanto? Per sapere se noi potevamo considerarci al sicuro oppure se entravamo in quella fascia della popolazione che doveva preoccuparsene. Non so, non è una bella cosa dire che le società sono fragili, però credo che sia una cosa peggiore fare finta che le società siano solidissime e contare quindi su un appoggio del quale poi quando abbiamo bisogno ci rendiamo conto che non c'è, che è evanescente. Siamo tutti amici quando siamo tutti ricchi e tutti in buona salute, e lo diventiamo meno quando dobbiamo andare a trovare qualcuno. Ecco, questa è una metafora, spero che si capisca, e se non si capisce è colpa mia, ma abbiamo assistito a questo col Covid e con tutte le altre epidemie.
Perzio Tincani, la vaccinazione contro il Covid, lo sappiamo, non è stata resa obbligatoria né in Svizzera né in Italia. Perché non è stata una scelta vincente, secondo lei? C'entra sempre la fiducia?
Ma guardi, io credo che ci siano due ragioni. La prima è che non si poteva, soprattutto all'inizio, rendere obbligatorio qualcosa che non era disponibile. Cioè, i vaccini all'inizio, nei primi mesi, non erano disponibili in quantità sufficiente per vaccinare tutta la popolazione, e si potrebbe dire anche per responsabilità, almeno per quanto riguarda, io parlo per l'Italia, non conosco la situazione svizzera, mi perdoneranno i concittadini suoi che ascoltano questa trasmissione, ma in Italia potremmo anche dire sì, non sono disponibili i vaccini perché tu governo, voi governo non li avete resi disponibili, quindi non si poteva rendere obbligatorio. In seguito, secondo me, c'è stato anche un altro punto, cioè nel nostro caso, il caso italiano, quel governo che ha cercato di fare per il meglio, io non ho votato nessuno dei partiti che hanno sostenuto quella coalizione, ci tengo a dirlo, ma per questo non devo dire che è colpa loro se c'è stato il Covid, però all'interno di questo schieramento c'erano dei partiti, uno in particolare, che del Novax cosiddetto avevano fatto una campagna elettorale, un tema forte in campagna elettorale, e quindi prescrivere la vaccinazione obbligatoria, secondo me, politicamente si sarebbe rivelato un boomerang, che insomma si fanno molte considerazioni. Va detto però che la campagna pro vaccino, almeno in Italia, è stata fortissima e ha portato a un risultato notevole, perché siamo arrivati oltre l'80% nel primo turno di italiani vaccinati e i risultati si sono visti.
La pestilenza è spesso collegata all'idea del castigo divino, fin dall'Iliade. Insomma, si crede che la malattia sia qualcosa che ci siamo meritati, tant'è che si identificano dei capri espiatori. Come si ripropone l'idea della colpa nelle pesti di oggi e di ieri?
Ma guardi, quello del castigo divino è lì, c'è il grande e mai abbastanza ricordato di quanto sia sottovalutato Feuerbach, no? Che ci diceva che Dio e la volontà divina è una spiegazione che noi diamo per dei fenomeni per i quali la spiegazione non l'abbiamo. E tra l'altro, in questo bellissimo suo lavoro, ci spiega come piano piano gli dèi siano sempre diventati più disoccupati. Quando noi abbiamo spiegato come mai ci sono i fulmini, e non c'è più un Dio che lancia i fulmini e non c'è più un altro Dio che glieli costruisce. Nel caso della punizione, chiaramente questo vede, cambia un po'. La svolta per quanto riguarda il mondo nostro, quello ebraico cristiano, è diciamo il cristianesimo, no? Che sposta un po' questo concetto di punizione. E nell'antico sì, è sempre una punizione divina, per esempio nel caso dell'Iliade che lei ricordava, ma lì c'è un Dio adirato per una colpa specifica che qualcuno ha commesso e ci indica anche in qualche maniera il modo per risolvere, no? Ce lo indica sia lì che in Ditti Cretese, che la seconda Iliade, insomma, eccetera, un modo per risolvere. Il passaggio con il cristianesimo, se vuole, trasforma questa colpa individuale più una sorta di colpa collettiva, che quindi la comunità tutta insieme è chiamata, non voglio dire ad espiare, ma è chiamata in qualche maniera a rimediare in qualche modo. Quindi si passa da un responsabile preciso a una colpa generale. È un po' un concetto, se vuole, agostiniano, ma insomma lasciamo stare. Sul capro espiatorio il discorso è un po' differente, perché noi quello che colloquialmente definiamo un capro espiatorio, se andiamo più dal punto di vista analitico, un capro espiatorio è un soggetto che per definizione è innocente. Quindi è un soggetto innocente per definizione, sul quale con un rituale scarichiamo tutte le nostre colpe, e allontanando, uccidendo lui, abbiamo allontanato e fatto fuggire tutte le nostre colpe. Noi diciamo che per esempio Piazza, lo sventurato vittima della crudeltà dei giudici della storia della colonna infame, Morre Piazza, fosse un capro espiatorio. Fino a un certo punto, perché nessuno ha detto Piazza innocente, gli scarichiamo queste colpe, ma abbiamo scelto questa persona ritenuta colpevole pensando che punendo lui avremmo davvero eliminato una delle cause del contagio e quindi alleviato un po' le nostre sofferenze.
Un capitolo del suo libro è intitolato L'innominabile morbo. La reticenza a nominare il termine peste è una costante in pratica di ogni epidemia. Nelle comunicazioni si registra per esempio una tendenza a portare la malattia sul comico, sul grottesco. Addirittura c'è un esempio che è quello di Matteo Renzi, politico italiano, che l'ha definito addirittura il nemico vigliacco. Perché questa tendenza?
Ma guardi, sul caso di Renzi penso che si tratti di comicità involontaria, perché lì non voglio prendere questa mia espressione come un insulto velato rivolto a Renzi, ma lì siamo più sul passaggio al linguaggio militare, no? il Covid è un nemico vigliacco che ti aggredisce di nascosto. Dico, ma cosa diavolo deve fare un virus? Ti deve sfidare a duello? Ma cioè, un virus funziona in questo modo, non è un nemico vigliacco, funziona così. È lo spostamento nel linguaggio militare che noi rivediamo in tante cose, la guerra alla droga, no? E la guerra si fa con i carri armati, la guerra alla droga, insomma, voglio dire, si fa in un altro modo, si combatte in un altro modo. No, lì sul discorso del innominabile morbo, c'è un po', ci fa caso, quante malattie che noi non nominiamo, no? Il tumore, il cancro, è un brutto male. E di che cosa è morto? Di che cosa si muore oggi? No? Dici questa cosa, no? Non lo nomini, quasi che nominarlo lo porti all'esistenza. Queste sono dei retaggi del pensiero magico che noi chiaramente non crediamo più nel pensiero magico, abbiamo trasformato prima in superstizioni e poi queste superstizioni sono diventati giochi, modi di dire, chiamare qualcuno che diciamo che porta male l'innominabile e cose di questo tipo, quasi che il nominarlo lo porti all'esistenza. Vede, gli antropologi ce lo insegnano, ci sono delle culture e non sono poche, nelle quali le persone hanno un nome segreto. Questo nome è conosciuto soltanto dai genitori e da lui, non lo viene a sapere nessuno, perché conoscere questo nome, pronunciarlo, vuol dire nominare, possedere quella persona. E sul fatto che nominare una malattia significhi chiamarla, del resto, se io voglio chiamare il mio amico Mario, dico Mario e Mario arriva. E quindi per analogia si dice, se io non voglio che questa malattia arrivi, non la nomino, rimane questa parte del linguaggio.
Il filosofo e sociologo francese Edgar Morin scrive: la crisi della società distrugge certezze e provoca la contestazione di ciò che sembrava incontestabile. Suscita quindi due processi contraddittori. Il primo stimola l'immaginazione e la creatività nella ricerca di nuove soluzioni. Perseo Tincani, secondo lei dal Covid non abbiamo imparato proprio niente oppure c'è qualcosa di positivo che ci ha insegnato?
Ma guardi, tanto per cominciare, qualcosa di positivo sicuramente gli scienziati l'hanno tratto. Leggevo qualche settimana fa, ma la notizia era già uscita, di insomma questo sviluppo, allora non è che hanno inventato col Covid il vaccino con l'mRNA messaggero, però è stato un modo in cui hanno provato questa cosa su larga scala e si è visto che si può fare molto velocemente. Noi abbiamo ormai delle conoscenze su questi campi, noi, ci metto dentro anch'io, come quando si vince il campionato del mondo, abbiamo vinto il campionato, io non ho mai messo un paio di scarpetti da calcio, mi ci metto dentro, ecco. E quindi su questo hanno imparato parecchio. Un'altra cosa ho visto che appunto, usando questa tecnica, per quello che ci ho capito io, una tecnica molto simile, si stanno sperimentando con successo, sembra, dei vaccini contro l'AIDS, per esempio. Insomma, noi l'AIDS non ne parliamo più, ma in Africa, in Centrafrica, è la principale causa di morte in diverse zone. Quindi stiamo parlando di una cosa che avrà un impatto, se si riesce a fare, prima o poi qualcuno ci riuscirà, avrà un impatto positivo sulla vita di milioni, di decine, centinaia di milioni di persone. Insomma, queste cose le abbiamo imparate. Diciamo che forse abbiamo anche imparato che quando vedevamo in giro gli orientali, in giro per le città con la mascherina, forse abbiamo fatto male a prenderli in giro. La loro abitudine di indossare la mascherina quando hanno insomma, raffreddore, queste cose qui, quasi come una forma di educazione. Beh, insomma, l'abbiamo imparato che non è una cosa necessariamente così stupida. E abbiamo imparato per esempio a avere un po' più di attenzione igienica per le cose che tocchiamo. Io non sono un fanatico, però non ho mai avuto nel cassetto della mia scrivania uno spray igienizzante o delle salviette. E adesso ho imparato a tenerle, perché succede, vai in bagno, ti portano un oggetto, pulisci qualcosa. Sicuramente male non farà. Io non credo che abbiamo imparato niente dal punto di vista dei nostri rapporti interpersonali. Perché quello che io posso dire che il Covid mi ha dato è una grande quantità di ostilità che prima non avevo verso persone che si sono dimostrato, verso le quali mi sono dimostrato aggressivo per questioni che riguardavano comportamenti di igiene e politica sanitaria spicciola, cioè quello che noi dovevamo fare.
Filosofo del diritto e autore del saggio La peste e altre cose che in un romanzo sarebbero tacciate di inverisimili, uscito per Mimesis nel 2023, ovvero lo scorso anno. Perseo Tincani, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a voi.